Mi ero dimenticato di avviare la registrazione. Diciamo, il nostro compito è quello di attirare l'attenzione su alcuni elementi interessanti che possono permetterci un pochino di fare attenzione, alla logica del nostro discorso e in questo caso al ragionamento. Che cos'è il ragionamento? Beh, è un insieme di enunciati che cerca di passare da delle premesse, che sono gli enunciati da cui si parte, che possono essere delle premesse certe, cioè vere, verificate, oppure possono essere delle ipotesi, no? Cioè, partiamo dall'ipotesi che, come dire, non sappiamo se sia vero oppure no, ma se facciamo questa ipotesi, no, partiamo da questa premessa che è un'ipotesi, no? Possiamo anche partire, se i nostri ragionamenti sono di tipo più formale, matematico, logico e che ne so io, partire da assiomi, no? Di un sistema formale, logico, come fa la matematica, la geometria. No, le scienze più formalizzate. Dei principi, no? Insomma, tendenzialmente però i casi più frequenti sono quelli in cui si parte da qualcosa di certo, no? Che è sempre meglio se si vuole fare un buon ragionamento, o il caso in cui di solito si parte da un'ipotesi, no? Supponiamo che questo sia vero. Però supponiamo quindi un'ipotesi, no? Ecco, questa è la premessa, ciò da cui si parte. E vogliamo arrivare ad una conclusione, no? L'enunciato con cui si conclude il ragionamento, che è la tesi. Voi, tra l'altro, per laurearvi tra qualche tempo, dovrete scrivere una tesi, no? Probabilmente nel tempo che passerà da oggi a quando voi vi laureerete, cercheremo di riformare un pochino anche l'istituto della tesi, perché purtroppo al giorno d'oggi, con la sempre maggiore disponibilità di strumenti come l'intelligenza artificiale, la scrittura della tesi sta perdendo un po' di senso come sforzo da valutare, diciamo. Quindi dovremo nei prossimi mesi prendere delle decisioni su come reimpostare la prova finale di laurea, no? Non cambierà molto, però naturalmente dovremo in qualche modo adeguarci al mondo che cambia. Però, a parte queste considerazioni, bisogna arrivare ad una tesi, no? Anche nella nostra tesi che scriviamo per laurearci come ultima prova e che viene discussa, no? Alla fine, no? C'è una domanda che ci facciamo, no? Qual è la domanda? E con tutto questo, che cosa volevo dire? No? Quindi c'è un intento. C'è un intento in un ragionamento, cioè di portare, no, delle argomentazioni che rendano valida un pochino una conclusione, una tesi, no? Questo è il ragionamento, no? Cioè non si fanno ragionamenti a vanvera così tanto per fare, cioè si parte da un punto di partenza e si arriva a ciò che si voleva dire, che soprattutto è ciò che si voleva comunicare, no? Quindi la conclusione ha questa funzione. E in mezzo ci sono gli enunciati intermedi, cioè quelli che collegano le premesse alla conclusione, no? Ora, fare un ragionamento corretto vuol dire, no? O un ragionamento valido vuol dire che abbiamo connesso in modo solido, no? Le premesse con la conclusione, cioè che da quelle premesse si arriva o si può arrivare a quella conclusione, no? Questa è la validità del ragionamento, vuol dire che il ragionamento è corretto, l'inferenza, cioè quel passaggio di senso dalle premesse alla conclusione, che è l'inferenza, no? È corretta. Che non vuol dire che la conclusione sia vera, perché la verità è una proprietà dei singoli enunciati, non del ragionamento. Cioè, il ragionamento non è vero, il ragionamento deve essere valido. Partendo da una premessa vera, facendo un ragionamento valido, si dovrebbe, normalmente si arriva a una conclusione vera. Ma sapete che la verità è qualcosa che è sempre molto complicato da accertare, no? Beh, ci sono situazioni banali in cui naturalmente poi la cosa non è problematica, ma poi quando si entra nel campo, no? Della scienza, ma naturalmente anche a volte della vita di ogni giorno, la verità sia delle premesse e delle conclusioni poi rimane qualcosa di sempre un po', no? Al giorno d'oggi soprattutto viviamo in un mondo che è fatto di comunicazione, no? Avrete già notato quante fesserie vengono sparate, no? Dalle persone che ascoltiamo quotidianamente alla televisione o leggiamo sui giornali o sentiamo su internet o che ne so io attraverso altri media, cioè a partire dal Presidente degli Stati Uniti ad arrivare all'ultimo dei nostri politici piuttosto che gli imprenditori o insomma tutte le persone che dovrebbero avere una certa autorevolezza, dicono una marea di fesserie, no? Che non stanno in piedi. Dove le premesse sono false, il ragionamento non è valido e la conclusione è ancora peggio, insomma, no? Quindi viviamo in un mondo in cui basta pronunciarsi e fare, no, annunci o lì, no? Il Presidente degli Stati Uniti ha già cambiato regime in Venezuela. Ha già pacificato Israele con la Palestina, cioè basta fare annunci, no? Cioè, la verità non è più una proprietà della comunicazione di oggi. Naturalmente noi nel mondo scientifico cerchiamo per quanto possibile invece di tenere un po' in piedi questa idea di verità. Però capite che la scienza è proprio quella che mette sistematicamente in discussione il concetto di verità. Per migliorarlo, per progredire, siamo sempre, no, costretti a mettere in discussione ciò che sappiamo. Quindi cosa succede? Che la scienza parte quasi sempre da ipotesi. Ipotesi che hanno un certo grado di verità e quindi le conclusioni, l'importante è che vengano raggiunte attraverso ragionamenti validi, però poi anche le conclusioni avranno un certo grado di verità che poi viene spesso stimato con tecniche statistiche, no? Ecco. Quindi questo è un pochino il nostro problema. Quindi il nostro problema adesso è la correttezza del ragionamento, cioè quando facciamo dei passaggi non dobbiamo ingarbugliarci, non dobbiamo confondere o fare dei passaggi che sono errati, no? Questo. Naturalmente ci sono diversi tipi di ragionamenti, no? Il ragionamento argomentativo tipico parte da delle premesse, arriva a delle conclusioni. E le premesse, tenete conto, che possono essere discutibili, no? Quindi ciò che vuole fare un ragionamento argomentativo è che partendo dalla premessa A si arriva alla conclusione B. Se A è discutibile, beh, naturalmente tutto può essere discusso e quindi L'importante è che il ragionamento sia valido, no? Poi naturalmente si può approfondire se il punto A, la premessa, è vera oppure no. La dimostrazione che voi probabilmente avete affrontato alle scuole superiori, soprattutto studiando matematica o la geometria. A volte si possono fare anche nei modelli matematici con cui si studia la fisica, no? La dimostrazione è un caso particolare di inferenza valida nell'ambito di un sistema logico chiuso, no? Quindi dove si parte da degli assiomi o dei postulati, no? E con un ragionamento corretto si arriva a una conclusione che ha lo stesso grado di forza dell'assiome tendenzialmente, no? Perché in un sistema formalizzato come quello matematico o della geometria, no? Naturalmente c'è un certo grado di sicurezza che non si facciano errori, no? E poi una delle cose belle della matematica, per quelli a cui piace la matematica, è che non c'è un grande problema di verità, no? Non si confronta con il mondo reale, no? E quindi quando si parte da un'ipotesi, si arriva a una conclusione e nessuno mette in discussione tutto questo se il ragionamento è valido, no? Non c'è un problema pragmatico, non c'è un problema semantico nella matematica, no? Ecco. Bene, poi ci sono le fallacie, no? Allora, no, allora, tra l'altro, noi non parleremo di dimostrazioni. Nel diritto difficilmente si arriva a fare delle dimostrazioni, non è che si possono fare degli argomenti. Dei ragionamenti argomentativi forti, no? Ma non sono mai delle dimostrazioni. Ecco. La cosa che ci può interessare, però, invece, sono le fallacie, no? I ragionamenti errati. E in seguito vedremo tutta una serie di esempi. E se per caso la lezione non riuscirà ad arrivare là, potete dargli un'occhiata voi stessi perché sono interessanti. La dialettica, che cos'è? È un ragionamento partecipato, no? E quindi è parte di un conflitto, no? Da differenti opinioni, no? E quindi ci vuole un certo grado di ambiguità, no? Nelle premesse, no? O in altri punti, e quindi la dialettica è quel tentativo di raggiungere una verità tramite il ragionamento, e quindi la discussione, il confronto di premesse del ragionamento stesso e delle conclusioni, no? E quindi quando parliamo di dialettica, vuol dire saper entrare in relazione con gli argomenti degli altri, no? Delle altre persone. Cioè, la retorica è invece quell'intento persuasivo, no? Senza dialogo, è quella capacità di argomentare la retorica, no? Ma che non necessariamente prevede un dialogo, no? Quindi al giorno d'oggi poi c'è una grande prevalenza della retorica, no? Quando sentiamo tutte queste persone che vogliono convincerci che siamo in pericolo, che bisogna armarsi, che bisogna fare la guerra, che questi sono cattivi e quegli altri sono buoni e che bisogna spendere tutto in armi, beh, sono grandi esercizi retorici, tendenzialmente piuttosto deboli, se devo dire la verità, insomma, perché ci sono i fact checker che dimostrano in continuazione la debolezza di questa retorica delle nostre istituzioni pubbliche, dei rappresentanti delle nostre istituzioni pubbliche europee soprattutto, no? E però è una comunicazione a senso unico, no? Mentre, per esempio, la diplomazia che è morta negli ultimi anni, invece quella si basa molto sulla dialettica, no? Sulla ricerca di una verità comune, di un consenso comune, che si basa sempre su dei compromessi, ma si basa prima di tutto e soprattutto sul comprendere le argomentazioni degli altri, non a definirli cattivi e a non voler parlare con loro. Prima di tutto bisogna dialogare, no? Bisogna, come diceva, no? Prima di tutto Fichte o Hegel, bisogna riconoscere gli altri cosa vuol dire? Riconoscere anche il loro discorso, no? Capire da che premesse partono, che cosa vogliono dire. E allora ci può essere un dialogo, no? La strategia di eliminare il dialogo ha sempre portato a grandi disastri per l'umanità, no? E capite che anche in ambito pubblico, no, sono importanti queste cose, nel senso che quando parliamo di un ragionamento, beh, è una cosa che ci serve nello studiare il diritto, ci serve se dovete studiare anche l'economia, no? Ci serve nella scienza, ma ci serve anche nella politica, ci serve anche nella vita quotidiana. Dobbiamo dialogare con gli altri, no? E quindi si dialoga a partire da una capacità di confrontarsi, no, con il prossimo, capire i suoi ragionamenti. Ecco, il problema fondamentale però è quanto possiamo fidarci delle conclusioni di un ragionamento, no? E questo problema naturalmente è un problema molto studiato, ma soprattutto è studiato dagli statistici, no? Che lavorano proprio sul concetto di inferenza, no? L'inferenza statistica, cioè perché gli statistici partono sempre da delle premesse che sono statistiche, no? E quindi da queste statistiche, se si arriva a qualche conclusione tramite dei ragionamenti validi, bisogna capire che cosa, no? Che cosa trasciniamo verso le conclusioni di quella validità delle premesse, no? Quindi gli statistici sono bravi ad analizzare tutto questo naturalmente nel loro mondo statistico, no? Però ecco, tutto quanto quello che fanno gli statistici nel nostro ambito giuridico o economico, che è il mio caso, funziona fino a un certo punto, no? E quindi che cos'è l'inferenza? È quel processo che permette di estendere l'attribuzione di verità da una o più proposizioni a una nuova proposizione che è la conclusione, no? Alla fine, no? E può avvenire direttamente o tramite la mediazione di enunciati intermedi. Vi sono inferenze di diversi tipi, no? Per esempio, la dimostrazione per assurdo che io vi ho messo qui da qualche parte, ma che non vedremo perché è una questione che funziona in matematica, insomma, beh, anche nella retorica o nella dialettica, insomma, può essere utile la dimostrazione per assurdo, ma insomma, è un po' meno usata nelle nostre discipline. La logica classico-aristotelica, che naturalmente è stata un po' superata dalle logiche moderne più complicate che servono in diversi ambiti scientifici, però ecco, la logica classico-aristotelica rimane valida per noi, perché per quanto ci serve per studiare il diritto, va benissimo, no? Non serve andare a trovare altri sistemi logici, no? Nell'ambito della complessità o cose di questo tipo. E naturalmente sapete che in questa logica, no, due tipi di ragionamento classici, puri, diciamo, sono la deduzione e l'induzione, no? Che sono due ragionamenti, diciamo, la deduzione è un ragionamento molto forte, l'induzione è un ragionamento un po' più debole, ma che naturalmente è utilissimo nella realtà. Allora, cos'è la deduzione? Beh, dedurre, no? Vuol dire partire da una regola generale per scoprire la caratteristica di un fatto specifico, no? Quindi se partiamo da una regola generale, come tutti i fagioli del sacco sono bianchi, quindi c'è un insieme che è il sacco che contiene dei fagioli. I fagioli sono i singoli, le singole parti di questo insieme, no? E questa proposizione ci dice che tutti i fagioli del sacco sono bianchi. È una qualificazione, no? Questa che ho chiamato regola, no? Pagina 2, è una qualificazione che mi dice che i fagioli, e se dico i fagioli vuol dire tutti i fagioli contenuti dal sacco, sono bianchi. Allora, se questa regola è valida, no? Posso trarre delle conseguenze. Allora, tiro l'attenzione sul fatto che questa regola è un universale per il, fa per il sacco di fagioli. Quindi è una dichiarazione che dice tutti gli elementi di una classe hanno questa proprietà. Quindi è un enunciato di tipo universale. In quell'ambito specifico è universale, per il sacco è universale, no? Fatto, dico, questi fagioli che ho estratto dal sacco, no? Questi sono dei fagioli che ho estratto dal sacco. La deduzione cosa mi dice? Che questi fagioli che ho estratto dal sacco sono bianchi. Allora, essendo tutti bianchi i fagioli del sacco, ne estraggo qualcuno a caso e sicuramente quel fagiolo sarà bianco. Naturalmente la frase questi fagioli sono bianchi è che cosa? Se vi ricordate, ieri abbiamo parlato del universale, del singolare e del particolare. Allora, se io dico questo fagiolo è bianco, sto parlando di un singolare, un enunciato singolare. Se dico come qui nell'esempio fatto a pagina 2, questi fagioli, alcuni fagioli sono bianchi, beh, abbiamo un particolare, no? Quindi siamo partiti dall'universale e abbiamo dedotto che cosa? Che alcuni fagioli sono bianchi. Naturalmente, l'esempio è un po' banale, naturalmente, si possono pensare a esempi un po' più elaborati, eccetera, eccetera. Però vi faccio presente che il razionalismo, quindi la corrente sia filosofica sia scientifica del razionalismo, no? Soprattutto da Cartesio in poi, no? Ha cercato di costruire sistemi scientifici a partire soprattutto dalla deduzione, no? Se voi ci pensate, la matematica è tutta fatta di deduzioni, no? Si parte da alcune cose semplici, no? I numeri, le regole di composizione che sono le operazioni e si costruisce tutto un mondo, no? E naturalmente la deduzione nella nostra vita quotidiana, beh, si utilizza abbastanza poco, nel senso che facciamo fatica ad avere per certi degli universali, no? A volte sì, naturalmente, però insomma, non è così facile, no? Quindi questa deduzione funziona bene nei sistemi formali, nelle scienze, in alcune scienze soprattutto, nella vita quotidiana facciamo fatica a fare ragionamenti di questo tipo perché noi non conosciamo tante leggi universali. Gli scienziati cercano di sviluppare leggi universali, ma in realtà poi sono sempre leggi universali che hanno una validità statistica mai universale. No, ecco, quindi questo sistema di tipo razionalistico, no, ha un suo svolgimento e poi in parallelo abbiamo bisogno dello statistico, dell'econometrico, di quello che va poi a misurare per vedere se effettivamente le cose funzionano. Ma adesso lasciamo stare questo problema. Ciò che invece è molto più frequente anche nell'indagine scientifica è l'induzione, cioè da una serie di casi particolari, no? Ma mai da un singolare, ma da una serie di singolari, e quindi che permettono, no, di elaborare un enunciato di tipo particolare, del tipo questi fagioli provengono dal sacco, questi fagioli sono bianchi. E la regola indotta, cioè l'induzione, voglio dire, estrapolo, no, da questi fatti particolari, ipotizzo, no, mi lancio in un'ipotesi che tutti i fagioli del sacco siano bianchi. Cosa vuol dire? Ho estratto un fagiolo, ne ho estratti due, tre, quattro e sono tutti bianchi. Allora mi dico, probabilmente nel sacco ci sono solo fagioli bianchi. È un sacco di fagioli bianchi. Ed è una regola indotta che tengo buona fino a quando dal sacco non estraggo qualcosa di diverso, no? Un fagiolo marrone o nero o rosso, no? Che allora mi fa cadere questa regola. Quindi nell'induzione l'universale è la conclusione, cioè si cerca dall'esperienza di arrivare a una regola generale che poi magari potrà essere utilizzata per la deduzione successivamente, no? Ecco che nella logica classico-aristotelica questi sono i due ragionamenti fondamentali e vengono utilizzati anche nei sillogismi. Qua a pagina 3 ho messo la dimostrazione per assurdo, che vuol dire. No, beh, enunciare una tesi, esporre la controtesi, sviluppare le conseguenze della controtesi, entrare in contrapposizione con le ipotesi e dimostrare che la controtesi è falsa e quindi se è falsa la controtesi sarà vera la tesi. Questo funziona se è valido il principio del terzo escluso, no? Allora la cosa, no? E quindi quando voi andate a dimostrare il postulato di Euclide che riguarda la retta parallela a un'altra retta passante per un punto, di solito la dimostrazione che si fa è una dimostrazione per assurdo, no? A noi interessa nel diritto, direi di no e la lasciamo stare, no? Ecco, però dobbiamo fare attenzione a una cosa, gli enunciati di tipo statistico, no, non affermano degli universali, ma sempre dei particolari, no? Quindi io devo fare attenzione a non utilizzare la deduzione con universali di tipo statistico, no? O perlomeno lo posso fare, ma so che il risultato dedotto è molto incerto, no? Quindi cosa succede? Se io dico l'83% degli italiani è proprietario di una casa, che è molto di più dei tedeschi, dove solamente il 56-58% dei tedeschi è proprietario di una casa, no? O i francesi che magari saranno al 65-68%, no? Cosa succede? Che allora in Italia diciamo che gli italiani possiedono la casa di proprietà. Gli italiani stanno bene perché possiedono la casa di proprietà, mentre in altri paesi sono tutti in affitto, no? Allora, no, no, cosa succede? Che questa è un'affermazione che ha un certo grado di verità. Qual è il grado di verità? Beh, che funziona nell'83% dei casi, che è molto, no? Ma c'è sempre un 17% degli italiani che non possiede una casa. E quindi l'affermazione che gli italiani possiedono la casa di proprietà, derivata da una statistica, non ha le proprietà di un enunciato universale, cioè quello che, no? Qualifica, no? In modo assoluto tutti gli elementi di una classe. Quindi dobbiamo fare attenzione che spesso, sempre più di frequente, quando si fanno dei ragionamenti, si utilizzano enunciati di tipo statistico come se fossero degli universali, ma non lo sono e quindi non possono essere utilizzati all'interno di una deduzione, pensando poi di arrivare a un risultato solido, no? Ecco, questo naturalmente fate attenzione a questo punto perché è uno dei grandi inganni nella retorica quotidiana, soprattutto a livello politico, ma non solo, no? E vediamo un pochino delle cosiddette inferenze immediate. Andiamo avanti ancora un quarto d'ora, poi facciamo i nostri 5-8 minuti di pausa. E allora, non è che ci siano degli schemi obbligati di ragionamento. Ciò che noi possiamo fare è fare attenzione a non fare degli errori classici nel ragionamento, no? Quindi il nostro obiettivo è modesto. Quindi soprattutto dobbiamo evitare errori di inferenza nelle semplici operazioni di conversione, contrapposizione, eccetera, di enunciati, no? E quindi adesso vediamo tutto questo utilizzando enunciati affermativi, cioè delle qualificazioni, no? E negativi, cioè delle negazioni di una qualificazione. E utilizzando enunciati di tipo universale e enunciati di tipo particolare. Quindi abbiamo introdotto questa piccola complicazione, che abbiamo quattro tipi di enunciati diversi. Non andiamo a complicare ulteriormente. Naturalmente, l'obiettivo è quello di lavorare con dei valori dicotomici del tipo vero e falso. Naturalmente, come abbiamo visto ieri, si potrebbe lavorare col sempre, col mai, con l'obbligatorio e col vietato e cose di questo tipo. Ma rimaniamo ancorati al vero e falso, che è già molto, no? E tiriamo fuori questo quadrilatero medievale, no? Che è stato da sempre utilizzato nella logica, qui a pagina 5. E mettiamo in questo quadrilatero gli enunciati universali in alto a sinistra, la negazione dell'universale in alto a destra, l'enunciato particolare che si riferisce all'universale soprastante in basso a sinistra e la negazione dell'enunciato particolare o il particolare della negazione perché è in relazione o è in relazione sia con i sia con e, no? Ecco. Questo quadrilatero mi evidenzia i subalterni, che sono semplicemente i particolari degli universali, e il contrario, che è la negazione dell'affermazione. Esiste però anche il contraddittorio, e quindi dobbiamo fare attenzione a non confondere il contrario con il contraddittorio. Quindi dobbiamo fare attenzione anche nel nostro linguaggio, che un conto è dire il contrario, un conto è contraddire, che è un'altra cosa. E adesso vediamo un pochino questi esempi che vengono fatti qui a pagina 5. Un universale è una proposizione, una qualificazione del tipo gli S sono P, no? Quando dico come universale gli S sono P, vuol dire che tutti gli S hanno la caratteristica P. Come dire, nell'esempio classico, tutti i greci sono calvi. Allora, adesso non importa se è vero o non è vero, però questa è un'affermazione universale. Tutti i greci sono calvi. Il suo contrario, che cos'è? No? È che nessun S è P, quindi nessun greco è calvo. Che in questo caso equivale a dire anche tutti gli S sono non P, no? In questo caso si può girare, però bisogna fare un po' attenzione a che universale abbiamo, perché non sempre la negazione può essere fatta sul soggetto o sull'enunciato, perché ecco, no, lì bisogna fare sempre meglio mettere la negazione all'inizio, siamo sicuri che abbiamo fatto il contrario. Il subalterno, cioè l'enunciato particolare, mi dice che qualche S è P, cioè qualche greco è calvo. Allora, noi sappiamo che se è vero che tutti gli S sono P, è anche vero che qualche S è P per deduzione, cioè passare da A, dalla verità A all'enunciato I ci permette di dire che I è vero perché è subalterno all'universale A. Naturalmente, se è vero che nessun greco è calvo, cioè nessun S è P, beh, il suo subalterno naturalmente sarà che qualche greco non è calvo e che è vero, quindi se è vera la negazione di A, che è, allora se è vera è, allora sarà vero anche O, che è naturalmente il subalterno di questo universale, no? Naturalmente se è vero A è falso E e viceversa. E la stessa cosa si dice con I e O, no? Ah, no, scusate, mentre con I e O possono essere entrambi veri. Quindi, mentre i contrari A ed E, uno è vero e l'altro è falso, oppure il primo è falso e il secondo è vero. Per quanto riguarda i subcontrari, ecco che non mantengono questa proprietà, perché è possibile che qualche greco sia calvo e qualche greco non sia calvo. Quello è perfettamente possibile. Quindi non c'è questa relazione, quindi bisogna fare un po' attenzione che passando dagli universali ai particolari, i particolari possono andare d'accordo anche quando gli universali invece si escludono reciprocamente. Però la cosa che ci interessa di più è il contraddittorio, perché nelle operazioni scientifiche la falsificazione empirica di un enunciato si fa attraverso il contraddittorio, quindi l'enunciato che contraddice l'universale. Cioè, se esiste qualche greco che non è calvo e io lo identifico, gli chiedo la carta d'identità, gli guardo la testa, i capelli, no? Quindi trovo questo individuo che ha la cittadinanza greca e non è calvo, ha dei capelli in testa, no? Se io lo trovo, no? Questo empiricamente. E dico che qualche greco non è calvo perché ho questo, ma no, non serve neanche, potrebbe essere anche un singolare, neanche il particolare, potrebbe anche essere un, cioè basta che ce ne sia uno che ha dei capelli e questo contraddice, cioè O contraddice A, no? E quindi mi dimostra che l'enunciato A è falso perché esiste un cappelluto, no? E naturalmente se A è falso, il suo contrario non è detto che sia vero. Allora, se A è vero, il suo contrario dovrà essere falso. Ma se A è falso, il suo contrario potrebbe rimanere falso. Perché se non è vero che tutti i greci sono calvi, non necessariamente è vero che nessun greco è calvo. Potranno esserci quelli con i capelli e quelli senza, no? Quindi cosa succede? Gli universali affermativi sono contrari e quindi se sono veri, sono falsi. Le negazioni e viceversa. I particolari possono stare assieme perché non si negano, i subcontrari, no? Il contraddittorio è il caso che compromette la validità della regola universale, no? Ecco, questo è l'impianto un pochino della logica medievale, hanno fatto tomi e tomi su queste cose e naturalmente ci hanno perso un mucchio di tempo. E noi dobbiamo fare un po' di attenzione, soprattutto quando neghiamo un universale e se l'universale è falso, noi lo neghiamo, ma non perché lo neghiamo, otteniamo un universale vero, no? Mentre sicuramente se l'universale è vero, negandolo otteniamo un enunciato falso, no? Quindi a queste cose bisogna fare un po' di attenzione quando utilizziamo il linguaggio. Quindi facciamo attenzione che il contrario è una cosa, il contraddittorio invece è il caso particolare che falsifica la regola generale. Allora, per ingarbugliare il cervello va benissimo, cioè è molto semplice, ma naturalmente è qualcosa sulla quale meditare. Naturalmente io non pretendo che voi diventiate dei maestri nell'utilizzo di questo schema, semplicemente questo mi serve per mettere in evidenza la differenza tra il contrario e il contraddittorio e nel far presente che la negazione di un enunciato falso non necessariamente è vero, no? Che questa è una cosa abbastanza importante, no? Non dobbiamo cadere in questi tranelli. Quindi gli enunciati qua vi ho messo un po' di proprietà che più o meno vi ho già presentato, insomma, gli enunciati contraddittori non possono essere entrambi veri o entrambi falsi, gli enunciati contrari non possono essere entrambi veri, però possono essere entrambi falsi, subcontrari, eccetera, eccetera, subalterni e via dicendo. Quello che abbiamo detto fino adesso, no? Allora, e qua ci sono degli esempi, no? Prendiamo l'enunciato, le foglie sono verdi. No? Se le foglie sono verdi, è falso. Il subalterno è. Se tutti i greci sono calvi, il subalterno è qualche greco è calvo, no? Allora, se tutti i greci sono calvi, il subalterno è falso, scusate, il subalterno, qualche greco è calvo, beh, è possibile. Quindi, se le foglie sono verdi è falso, il subalterno è possibile. Possono esserci delle foglie verdi, comunque, perché il subalterno di un falso è pur sempre possibile. Allora, se tutte le foglie sono verdi era vero, allora il subalterno, alcune foglie sono verdi, era vero. Ma se la regola generale è falsa, il subalterno è libero di fare quello che vuole, no? Se le foglie sono verdi è falso, il contrario è, no? Abbiamo detto che se tutti gli S sono P è falso, beh, potrebbe essere vero, nessun S è P, ma potrebbe anche essere falso, nessun S è P. Quindi non... se è falso, il contrario potrebbe essere ugualmente falso, oppure potrebbe anche essere caso eccezionale vero, no? Se questo enunciato è falso, il contraddittorio... Aiuto, dove? È vero, perché se tutti gli S sono P è falso, vuol dire che qualche S non è P. E quindi in questo caso, nel terzo, no? Questo il contraddittorio è vero, no? Nel terzo caso. Se l'universale è falso, il contraddittorio è vero. Quindi il contrario non si sa com'è, ma il contraddittorio è vero, no? Bene, abbiamo raggiunto le ore 18 e io direi che prima di fare il sillogismo, che non è difficile, ma insomma richiede un po' di zuccheri, possiamo interrompere per 5-8 minuti, diciamo, no? Quindi voi state dove siete, io esco un attimo e poi rientro.